Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questo nostro raduno nel giorno del Signore è come un anticipo di quel raduno che noi attendiamo, l'incontro col Signore Gesù, con lo Sposo, l'ingresso alle nozze. Ecco, pensiamo, come poi vedremo nelle Scritture, fin dall'inizio dell'Eucaristia, a questo incontro col Signore Gesù al quale siamo incamminati. Iniziamo affidandoci anzitutto alla sua misericordia.
Dal Libro della Sapienza, capitolo sesto, dal 12° al 16° versetto. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni. Perché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13-18. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo col Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 25, dal versetto 1 al 13. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Parola del Signore.
La parabola delle dieci vergini non è una qualunque parabola, se non la collocassimo nel suo contesto perderemmo il suo significato principale, e cioè il regno di Dio sarà così come dieci vergini alla fine. Il regno di Dio allora, quando il figlio dell'uomo verrà, quando Gesù tornerà, sarà come dieci vergini. È una parabola molto bella, ci dice che il regno di Dio saranno le nozze e sarà l'incontro con lo sposo. C'è in questa parabola anche un ammonimento a essere pronti, molto facile da spiegare. Tutti si chiedono cosa sia l'olio che bisogna avere, ma se noi leggiamo tutto il Vangelo, qui siamo verso la fine del Vangelo, prima del racconto della passione e della resurrezione, è l'ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo. Se noi leggiamo anche tutte le pagine precedenti, capiamo che l'olio sono le opere buone, l'olio è la vita di fedeltà ai comandamenti di Gesù, l'imitazione di Gesù, prepararsi, e vuol dire tenere conto, ecco che l'incontro, l'invito alle nozze rimane sempre una grazia, non è che guadagniamo l'entrata alle nozze, a questa grazia però bisogna prepararsi. E bisogna mostrare il desiderio concreto, attraverso lo sforzo della nostra vita, di volere entrare alle nozze. E allora sicuramente, non ci sono dubbi, entreremo, nonostante i nostri difetti, i nostri peccati, eccetera, le nostre tante infedeltà, se rimane vivo questa tensione nella nostra vita alla conversione, all'attesa del Signore. Ecco, la mia intenzione però è attirare il vostro sguardo oggi sulla seconda lettura. Detto questo sul Vangelo, spendiamo qualche minuto sulla seconda lettura, che poi voi potete avere davanti. È un brano preso dalla prima lettera di Paolo alla piccola, possiamo immaginare, piccola comunità di credenti in Gesù che stava a Tessalonica. E è molto importante sottolineare alcune parole per poter poi aggiungere un breve commento. Dice allora l'Apostolo all'inizio, al versetto 13: «Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza, o come gli altri, il resto degli uomini, che non hanno questa speranza», perché le speranze c'erano, c'era chi non aveva speranza, cioè nel senso che diceva «non c'è nulla dopo». Però c'erano anche tanti che avevano altre speranze. Ma questa speranza, ecco, non siate tristi. Qui non si tratta della fede direttamente, come vedremo immediatamente, ma si tratta del comportamento, di questa vita nostra, come la viviamo. Perché non siate tristi? L'Apostolo interviene perché voi non siate tristi riguardo a quelli che sono morti. Poi ci sono altre parole che dobbiamo avere presente, e cioè, un po' più avanti, noi che viviamo, dice l'Apostolo, e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, cioè di Gesù, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. E poi, difatti, andando avanti, sottolinea delle precedenze, sottolinea una cronologia, diciamo, con parole anche non facili, che l'Apostolo riprende, ecco, dalla tradizione, e quando descrive la parusia, quando descrive la venuta del Signore, al versetto 16, il Signore stesso ha un ordine, alla voce, il Signore stesso qui è Gesù, ha un ordine alla voce dell'arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. L'Apostolo aggiunge, prima risorgeranno quelli i morti in Cristo, e quindi poi noi, i viventi, quelli che viviamo, che saremo ancora in vita, e saremo rapiti insieme con loro nelle nubi. Ora, molto probabilmente qui dobbiamo pensare anzitutto che questi credenti in Gesù, a cui l'Apostolo si rivolge, non avevano cambiato idea, non erano venuti meno, anzitutto nella fede nella risurrezione, e poi nell'attesa e nella fede ferma nella venuta di Gesù. Non sembra questo il punto. Per noi però può esserlo, perché anche per loro però il ritardo della venuta di Gesù, quello che noi potremmo dire il ritardo, anche se la Scrittura dice che non tarda, il ritardo, come vediamo in questo testo e in altri testi, ha certamente avuto degli effetti, ha avuto delle conseguenze nella comunità primitiva o nelle generazioni successive. E guardate che le ha avute anche per noi, tantissime conseguenze anche per noi oggi. Se noi ci pensiamo, l'accento nella nostra rapporto con Gesù, nella nostra vita, non è sulla parusia che noi crediamo, o sulla resurrezione dei morti che Dio farà, ma è piuttosto sul punto della nostra incontro con Lui, della nostra morte, del fatto che pensiamo e crediamo che saremo con Lui subito, dopo la morte. La nostra attenzione si è spostata su questo punto. Anche questa è una conseguenza rispetto alle prime generazioni. Ecco, loro attendevano, almeno sembra, ecco, diversi, la venuta immediata di Gesù, o quasi immediata. Qui però per loro mi sembra che il punto centrale non sia la fede nel fatto che Gesù tornerà. E con il ritorno di Gesù ci sarà la risurrezione dei morti. Ma sia il problema, il rapporto, il problema provocato dalla morte di alcuni. Ora, benché noi non siamo nella loro situazione, può essere molto prezioso per noi, pensavo, queste parole dell'Apostolo. Per noi, perché il problema qui è la separazione. La separazione tra quelli che sono vivi e alcuni che sono morti. Per questo erano tristi, non perché pensassero che non c'era la risurrezione o il Signore non sarebbe tornato, ma per il fatto che noi siamo in condizioni diverse, però mi pare una parola molto molto preziosa e utile per noi. Qui erano tristi per questo, voi non dovete comportarvi con questa tristezza. E qual era la tristezza? Da cosa era caratterizzata? Dall'idea, che per noi è difficile capire come la ricavassero, ma sicuramente ci sono anche delle prove che ce lo mostrano, l'idea che coloro che sono morti prima della venuta di Gesù, che attendevano imminente, avessero uno svantaggio o in qualche modo fossero rimasti indietro e non saremo più insieme. E vedete come l'Apostolo insiste su questo. Anzitutto, quelli che saranno ancora vivi, dice, non avranno una precedenza. Perché la precedenza sarà di quelli che sono morti. Prima di ogni trasformazione, prima di che cosa? L'Apostolo qui, la parola consolante dove sta? Saremo per sempre con il Signore. Questa è la parola consolante. Questa è l'espressione che ripete. Saremo per sempre col Signore. Il punto qual è? Come saremo per sempre? Come ci arriveremo? L'Apostolo conclude dicendo, e così, in questo modo, saremo per sempre col Signore. Nessuno sarà lasciato indietro. Non solo, ma non avranno uno svantaggio quelli che sono già morti. Prima risorgeranno loro. E così noi insieme, tutti insieme, saremo rapiti, con questa espressione, diciamo, allusive, che non sono una descrizione effettiva di ciò che avverrà, ma sono espressioni allusive di un mistero. E noi non abbiamo parole per descrivere una realtà, ecco, che non possiamo sperimentare, che sarà molto diversa. Saremo per sempre con il Signore. Ecco, allora mi sembra che questo possa essere anche per noi una grande istruzione e un grande incoraggiamento. L'Apostolo conclude dicendo, confortatevi, consolatevi dunque a vicenda con queste parole. E la consolazione consiste nel fatto che saremo insieme. Saremo tutti insieme con il Signore. E prima di congiungersi nell'immagine dell'Apostolo, prima di congiungerci, lui dice di essere rapiti nell'aria, nelle nubi, e incontrare il Signore per essere sempre con Lui, prima di questo saremo radunati insieme. Andremo verso di Lui, non alla spicciolata o qualcuno che rimane indietro, ma tutti insieme. Mi sembra che questo sia molto importante, il nostro rapporto con i nostri fratelli vivi e morti.